chiamati oggi a rendere a Dio il culto che gli è dovuto, è bene rammentarci che quando Dio è apparso sulla terra nella persona di Gesù, gran parte del mondo non lo ha riconosciuto e quindi non gli ha reso l'onore e la gloria che gli spettavano. Oggi chiediamo a Dio la fede che possa aprirci gli occhi per permetterci di vedere chi sia realmente Gesù, come pure per approfondire la sua conoscenza affinché lo possiamo adorare in verità. Popolo di Dio, guardate, ecco il vostro Dio. Apriamo i nostri occhi per vedere la sua gloria. Apriamo le nostre orecchie per udire la sua sapienza. Apriamo le nostre mani per offrirgli doni. Apriamo la nostra bocca per cantare le sue lodi. Apriamo il nostro cuore per offrirgli il nostro amore. Egli è il Signore. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo, colui che ha sacrificato se stesso per liberarci dai nostri peccati e per strapparci da questo mondo malvagio. Questa è la volontà di Dio, nostro Padre. A Lui sia la gloria per sempre. Amen.
Sorgente che lo disseterà.
Alleluia, 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 alleluia.
Chi accoglie la parola è come uno che
bentornati. Due dei testi biblici propostici questa settimana richiamano la nostra attenzione al tema del matrimonio. Il Salmo, il 45, è un gioioso canto d'amore dove un lui e una lei, di stirpe regale, esaltano le reciproche virtù e bellezza. Il popolo partecipa alla loro gioia, riconoscendo in quel giovane re colui che, con la sua sposa e figli, li guiderà con sapienza e giustizia. La seconda lettura, da Genesi 24, ci parla di come Isacco, il figlio del patriarca Abramo, il figlio della promessa, trova una sposa. Dio stesso muove gli avvenimenti affinché la sua futura moglie faccia anch'essa parte del popolo di Dio, il popolo dei credenti. Il popolo di Dio, infatti, deve poter mantenere la propria omogeneità e distinzione nel mondo, libero da influenze estranee. Questo è importante perché deve, per poter portare avanti nel migliore dei modi, la missione che Dio gli ha affidato. Nella terza lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, una preghiera di Gesù mette in evidenza la sapienza delle scelte fatte da Dio e l'importanza di trovare in Lui solo colui che può soddisfare pienamente l'animo umano. Nella quarta e ultima lettura, dalla lettera ai Romani, l'Apostolo Paolo vede in se stesso quella lotta interiore che c'è nel cuore umano fra la comunione di Dio e le tentazioni di questo mondo, e che possono essere vinte solo con l'aiuto del Signore. Ecco quindi in queste letture il filo conduttore delle scelte, quelle di Dio e di conseguenza le nostre, e del discernimento che deve avere ogni figliolo di Dio per portare avanti gli obiettivi che Dio gli propone.
Il Salmo 45 è molto particolare, è un canto per le nozze. Lo sposo, che è un re, è il re, bellissimo, possente con la sua spada, avanza sul carro. E poi ci sono i consigli per la sposa, cui viene detto di dimenticare il popolo dal quale proviene e prostrarsi davanti al suo signore. Ma perché dovremmo interessarci di un canto per un matrimonio? Il fatto è che anche i commentatori ebrei identificano nel re di questo salmo il loro Messia. L'interpretazione cristiana è, per l'appunto, che il re è Gesù e la sposa è la Chiesa nel senso più ampio, cioè tutti coloro che credono in lui. Ci si dovrebbe sorprendere nel vedere così tanti riferimenti a Gesù nei salmi scritti molti secoli prima della sua nascita. Ma l'intera Bibbia è opera dello Spirito Santo che ci dà un messaggio unitario indipendentemente dall'epoca in cui le sue varie parti sono state scritte. Salmo 45, canto dell'amato. Il mio cuore sussurra buone parole. Io dico, la mia opera è per il re, la mia lingua è la penna di un lesto scrittore. Tu sei il più bello fra i figli dell'uomo. La grazia è versata sulle tue labbra. Veramente Dio ti ha benedetto per sempre. Cingi la tua spada alla tua coscia. O tu potente, la tua gloria, la tua maestà. Avanzi sul carro la tua maestà per la causa della verità, della mitezza e della giustizia. La tua destra compie cose tremende. Le tue frecce lasciano un segno profondo nel cuore dei tuoi nemici. I popoli cadranno sotto di te. Il tuo trono è dato da Dio per sempre. Lo scettro del tuo regno è uno scettro di equità. Tu hai amato la giustizia e detestato la malvagità. Per questo Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con l'olio della gioia al di sopra dei tuoi pari. Mirra, aloe e cassia ti rivestono. Dai palazzi d'avorio strumenti a corda ti rallegrano. Figlie di re sono fra le tue predilette, alla tua destra sta la regina nell'oro di Ofir. Ascolta, o figlia, e guarda e ascolta, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, e il re desidererà la tua bellezza. Lui in vero è il tuo signore, prostrati a lui. E, o figlia di Tiro, con doni i più ricchi del popolo cercheranno il tuo favore. Tutta splendore è la figlia del re dentro il palazzo, trapunta d'oro è la sua veste. In vesti ricamate al re sarà condotta, le sue vergini damigelle saranno condotte a te, saranno condotte con gioia e allegrezza, entreranno nel palazzo del re. Dove furono i tuoi padri saranno i tuoi figli, che tu stabilirai principi su tutta la terra. Farò ricordare il tuo nome di generazione in generazione. Per questo i popoli ti celebreranno in ogni tempo per sempre.
Mi sgorgano dal cuor buone parole, canto il mio poema ad un gran re. La mia lingua è come penna, mossa con arte d'abile scrittor. Tu sei il più bello dell'umana gente, il labbro tuo di grazia fiorente. Dio ti ha benedetto per sempre, in maestà, in gloria ed in poter.
Disponiamoci ora ad ascoltare la legge di Dio affinché essa ci porti a esaminare umilmente la nostra condotta, a cercare il perdono di Dio per averla trasgredita e a rinnovare il nostro impegno a conformarci fedelmente ad essa per amore di Dio e della sua giustizia. Lo faremo leggendo oggi il terzo comandamento. Il terzo comandamento è: non pronunciare il nome del Signore tuo Dio invano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome invano. Esodo 20:7. Il terzo comandamento esige che si faccia uso dei nomi, titoli, attributi, ordinanze, parole ed opere di Dio in modo santo e rispettoso, e proibisce ogni profanazione ed abuso di tutto ciò attraverso il quale Dio si fa conoscere. A questo comandamento viene aggiunta anche una ragione, una motivazione. La ragione aggiunta al terzo comandamento è che, per quanto i trasgressori di questo precetto possano sfuggire al castigo degli uomini, il Signore nostro Dio non permetterà che sfuggano al suo giusto giudizio. Preghiamo. O Signore, la tua parola ci chiama al rispetto per te, al rispetto per tutto ciò che sei e ti appartiene. Quando pensiamo a questo comandamento, pensiamo di solito a ciò che chiamiamo bestemmia. Ti chiediamo perdono per tutte le volte che abbiamo lasciato correre la nostra lingua, magari momenti di rabbia, facendo uso di espressioni che rimandano alla tua persona, oppure a persone o cose che ti sono sacre, e aggiungendovi aggettivi insultanti. Riconosciamo che questa orribile e disgustosa tendenza si è radicata profondamente in noi, avendola udita così tante volte nel mondo incredulo e irriconoscente. Purifica la nostra mente e la nostra lingua affinché ricolmi solo della tua parola, da noi per te sorgano solo espressioni di lode e di ringraziamento, pensando alla tua santità, magnificenza, giustizia ed amore. Confessiamo però anche di essere stati negligenti nell'onorare debitamente le tue ordinanze, disprezzato e criticato indebitamente il tuo popolo e coloro che ti hanno servito fedelmente nel passato. Confessiamo di non aver avuto abbastanza rispetto per la tua parola scritta o predicata, profanando e abusando ciò attraverso il quale tu ti fai conoscere. Che il tuo Santo Spirito ci dia di rimettere a posto le nostre priorità, affinché ti onoriamo in tutto ciò che pensiamo, diciamo o facciamo, perché in caso contrario non sfuggiremo al nostro meritato castigo, ma soprattutto per amore e riconoscenza per ciò che per noi tu hai compiuto nel Salvatore Signore nostro Gesù Cristo. Che sia il sangue del suo sacrificio a purificarci anche dalle nostre trasgressioni quotidiane alla tua santa volontà, alla tua volontà rivelata. Nel suo nome ti chiediamo tutto questo. Amen.
Signore e cammina nelle sue vie. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.
Era giunto il tempo che il patriarca Abramo cercasse una donna da far sposare il suo figlio Isacco, come si usava allora. Non doveva però essere una cananita, vale a dire una pagana, non appartenente al popolo ebraico, ma una donna del suo paese d'origine. È così che Abramo manda un suo servitore a cercarla dai suoi parenti. Il viaggio avrà buon esito, perché era nella volontà del Signore che nella sua provvidenza fa cooperare ogni dettaglio di quel viaggio a quel fine. Il racconto parte dalla metà del capitolo 24 di Genesi, quando il servitore di Abramo arriva nel paese dei Caldei e incontra i parenti del suo padrone.
Genesi 24, dal verso 34 al 67. Allora egli disse: «Io sono servo di Abramo. L'Eterno ha benedetto abbondantemente il mio Signore, che è divenuto grande. Gli ha dato pecore e buoi, argento e oro, servi e serve, cammelli e asini. Or Sara, moglie del mio Signore, ha partorito nella sua vecchiaia un figlio al mio padrone, che ha dato a lui tutto ciò che possiede. E il mio Signore mi ha fatto giurare, dicendo: non prenderai per mio figlio una moglie tra i figli dei cananei nel paese dei quali dimoro, ma andrai alla casa di mio padre e al mio parentado, e là prenderai una moglie per mio figlio. Allora io dissi al mio padrone: può darsi che la donna non mi voglia seguire? Ma egli rispose: l'Eterno davanti al quale ho camminato manderà il suo angelo con te e farà prosperare il tuo viaggio. E tu prenderai per mio figlio una moglie dal mio parentado e dalla casa di mio padre. Sarai sciolto dal giuramento fattomi quando sarai andato dal mio parentado. Se poi non vorranno dartela, allora sarai sciolto dal giuramento fattomi. Oggi sono arrivato alla fonte e ho detto: o Eterno, Dio del mio Signore Abramo, se così ti piace, ti prego di far prosperare il viaggio che ho intrapreso. Ecco, io mi fermo presso la fonte d'acqua. Fa che la fanciulla che uscirà ad attingere acqua e alla quale dirò: dè, lasciami bere un po' d'acqua dalla tua brocca, e che mi dirà: bevi pure, ne attingerò anche per i tuoi cammelli, sia la moglie che l'Eterno ha destinato al figlio del mio Signore. Prima che io avessi finito di parlare in cuor mio, ecco uscire fuori Rebecca con la sua brocca sulla spalla. Ella scese alla fonte e attinse acqua. Allora io le dissi: «De, lasciami bere». Ed ella si affrettò a calare la brocca dalla spalla e rispose: «Bevi, e darò da bere anche ai tuoi cammelli». Così bevvi io, ed ella diede pure da bere ai cammelli. Allora la interrogai e le dissi: «Di chi sei figlia?». Ella rispose: «Sono figlia di Betuel, figlio di Nahor, che Milca gli partorì». Così io le misi l'anello al naso e i braccialetti ai polsi. Poi mi inchinai, adorai l'Eterno e benedissi l'Eterno, il Dio di Abramo, mio Signore, che mi ha condotto per la giusta via, a prendere per suo figlio la figlia del fratello del mio Signore. E ora, se volete usare benevolenza e fedeltà verso il mio Signore, ditemelo. Se no, ditemelo lo stesso, e io mi volgerò a destra o a sinistra. Allora chiamarono Rebecca e le dissero: vuoi andare con quest'uomo? Ella rispose: sì, andrò. Così lasciarono andare Rebecca, loro sorella, e la sua balia, col servo di Abramo e i suoi uomini. E benedissero Rebecca e le dissero: sorella nostra, possa tu divenire madre di migliaia di miriadi e possa la tua discendenza possedere la porta dei suoi nemici. Allora Rebecca e le sue serve si levarono, montarono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Così il servo prese Rebecca e se ne andò. Ora Isacco era tornato dal pozzo di Lahai-roi, perché abitava nella regione del Negev. Isacco era uscito sul far della sera per meditare nella campagna, Ed egli alzò gli occhi e guardò, ed ecco venire dei cammelli. Anche Rebecca alzò gli occhi e vide Isacco. Allora ella smontò in fretta dal cammello e disse al servo: «Chi è quell'uomo che viene nel campo incontro a noi?» Il servo rispose: «È il mio signore». Allora ella prese il velo e si coprì. Poi il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. E Isacco introdusse Rebecca nella tenda di Sara, sua madre, e la prese con sé. Ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Così Isacco fu consolato dopo la morte di sua madre.
Del Vangelo scelto per questa domenica contiene una preghiera di Gesù. Essa potrebbe essere suddivisa in tre parti. Nella prima troviamo la risposta alla domanda: a chi Dio rivela la verità dell'Evangelo che conduce alla salvezza? Gesù loda Dio suo Padre per la sapiente e giusta scelta che egli compie nell'ambito dell'umanità. Nella seconda parte, il testo dichiara quale sia la fonte della conoscenza che più vale e che noi tutti dobbiamo perseguire. La terza parte contiene l'appello che Gesù fa di venire a Lui come fonte completamente soddisfacente per l'anima umana, travagliata e aggravata.
In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarlo. Venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero».
Nel cuore di ogni creatura umana Dio ha posto criteri di condotta morale e spirituali che corrispondono alle sue leggi buone e giuste. Il peccato però fa sorgere in noi forze che si oppongono a quei principi buoni e giusti, tanto da fare l'esperienza ogni giorno di una forte lotta interiore tra il bene e il male. Questa contrapposizione rimane all'opera persino nel credente redento da Gesù. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai cristiani di Roma, ammette che questa contrapposizione è presente anche in lui stesso. La vittoria però è garantita dall'opera misericordiosa dello Spirito Santo che dimora nel credente e che è il dono di Cristo per i suoi discepoli.
Romani capitolo 7 dal verso 15 al 25. Giacché non capisco quel che faccio, perché non faccio quel che vorrei, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio ciò che non voglio, io riconosco che la legge è buona. Quindi non sono più io ad agire, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, mi libererà da questo corpo di morte? Io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Lo stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Una cosa sola chiedo al mio Signore, abitare la sua casa tutti i giorni della vita.
Di chi avrò paura, di chi avrò timore, tu sei l'unica salvezza, sei la forza, sei grandezza,
e non chiedo di più che restare con te.
Preghiamo.
Eterno Dio, ci prostriamo alla tua presenza, sospinti da quel sentimento di dipendenza da te, che tu hai posto in noi, mediante la tua parola e il tuo spirito. Ti offriamo la nostra lode e la nostra adorazione, perché tu ci accogli sempre e ci dai da attingere in te forza e pace. Ti benediciamo per il tuo aiuto e per le tue liberazioni, per l'appello alle cose grandi della vita, mediante il quale ci distogli dalle nostre ansiose sollecitudini. Padre Celeste, dacci di poter vivere nella giustizia e nella verità. Donaci un cuore lieto e riconoscente per il tuo amore. Vorremmo poter sempre benedire tutto quanto ci appare da te benedetto e vorremmo sempre sottomettere la nostra volontà alla tua. Soccorrici con la tua grazia e guidaci con la tua luce. Dio di bontà, fa che la tua Chiesa senta sempre più di essere il reale sacerdozio, la cui missione è di proclamare le virtù di colui che dalle tenebre ci ha chiamati alla sua meravigliosa luce. Suscita nella tua Chiesa i doni e i ministeri necessari affinché essa possa crescere e progredire nelle vie della fede e della testimonianza. Assisti coloro che predicano la tua parola, soccorri col tuo aiuto tutti coloro che si consacrano alle opere di assistenza tra i miseri e gli infelici. Ti preghiamo per tutti gli uomini, affinché tutti possano conoscere ed sperimentare la gioia della tua presenza. Esaudisci per amore di Gesù Cristo, benedetto in eterno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tu è il regno, la potenza e la gloria, in sempiterno. Amen.
Ascoltiamo ora la benedizione del Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Dio faccia risplendere il suo volto su di noi. L'Eterno ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. L'Eterno custodirà il tuo uscire e il tuo entrare, ora e per sempre. Amen. Andate in pace e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti.